alla Rossana di Renzo di aprire la piazza e aprire i ragionamenti. Rossana è di cittadinanza attiva, Emilia-Romagna, ha coordinato un'indagine dove ha raccolto l'esperienza dei volontari durante l'emergenza Covid. E quindi a te, Rossana, chiedo proprio a partire dall'indagine che hai condotto di raccontarci qual è il tuo punto di vista, quale secondo te è il salto della specie che ci attende, qual è la visione che vedi per il prossimo futuro e i passi che dobbiamo compiere.
Buon pomeriggio a tutti e grazie dell'opportunità. Non ho coordinato, ma sono stata parte di questo progetto e sono state coinvolte le associazioni di malati cronici e rari che aderiscono al coordinamento di cittadinanza attiva. Mi preme fare questa precisazione. Un'altra precisazione è, visto che forse non tutti conoscono cittadinanza attiva, in due parole dire che è un movimento di partecipazione civica, nato nel 1978, quando è nato il sistema sanitario nazionale. Le attività che porta avanti è quella di promozione e tutela dei diritti dei cittadini. E in questa logica è anche il rapporto che presenterò con anche tutta una serie di riflessioni per vedere se effettivamente c'è un salto della specie. L'indagine ha un titolo che è già esplicativo e che racconta il periodo che abbiamo attraversato. Anche noi, verso la fine di la metà di febbraio, ci si interrogava se chiudere le sedi, e però se si fossero chiuse le sedi, anche come ci saremmo attivati come associazioni e cittadini. Però il virus è molto più veloce delle nostre idee in quel momento e quindi ci siamo trovati spaesati, confusi e dover anche pensare a soluzioni diverse per tenere in contatto sia le associazioni ma anche i cittadini e le persone malate. In questi mesi abbiamo pensato allora a questo punto di coinvolgere le associazioni per vedere di costruire una memoria storica che racconta l'impatto che ha avuto questo periodo sia sulle associazioni, ma anche sulle persone malate e i loro familiari. La finalità del rapporto non è solo raccontare la mole di lavoro e la fatica, oppure la quotidianità che hanno affrontato le persone, ma è neanche quella solo di raccontare i bisogni e i servizi, ma soprattutto in quello che è stato anche per noi stessi sorpresa, quella della creatività, dell'essere capaci di innovarsi velocemente e anche di riorganizzarsi per fornire risposte. Dobbiamo dire che 34 associazioni hanno aderito al nostro progetto e ci hanno inviato racconti nel periodo che va dalla fine di maggio alla metà di giugno. Sono racconti che rivelano la grande fatica, la difficoltà, l'urgenza, ma anche sono racconti di solidarietà, di vicinanza, di creatività, come ho detto, e di messa a fuoco anche di percorsi di resilienza e di apprendimenti, perché sicuramente questo periodo ci ha posto di fronte a molte difficoltà, ma ci ha favorito nuovi apprendimenti. E dalle narrazioni abbiamo potuto ricostruire e ricomporre, dopo un primo impatto emotivo, un quadro preciso delle richieste di aiuto e le molteplici risposte che hanno attivato le associazioni nei riguardi dei loro associati. Quali sono i disagi che hanno segnalato? Questo è importante per capire anche le riflessioni successive. che sono coerenti un po' sia sui disagi presentati dalle persone malate, ma anche poi le risposte delle associazioni. E quindi la riflessione si soffermerà su quello che noi riteniamo che non bisogna più tornare indietro. I disagi dei pazienti, delle persone malate, raccontano che il 44,1% le visite, gli esami, gli interventi sono stati cancellati. Noi sappiamo che il sistema sanitario si è trovato di fronte ad affrontare a mani nude un qualcosa che non conosceva, però di fianco ai malati Covid c'erano anche altri malati. E vi leggo solo, visto che l'indagine è basata sulle narrazioni, alcuni stralci. Una presidente ci dice che sono state sospese le visite sia di controllo che di prima visita e le terapie a causa del Covid. In questo periodo è mancato il contatto umano, ma soprattutto ci siamo sentiti discriminati e abbandonati per mancanza di assistenza sul territorio, molto carente, addirittura in alcuni momenti assente. Una mamma dice: "I nostri ragazzi con disabilità sono stati veramente abbandonati, centri diurni chiusi, come diceva anche Augusta poco fa. La fisioterapia, le altre forme di riabilitazione non sono state giudicate fondamentali." Un 41,2% ci rivela, ci comunica difficoltà di reperire informazioni e sicuramente questo è stato anche un problema che ha influito sia sulla salute, ma anche sul stato psicologico. Un 38,2% ha avuto difficoltà a restare in contatto con gli specialisti e i centri di riferimento per la propria patologia. Il 14,7% non ha trovato farmaci di cui aveva necessità, perché molto spesso sono stati utilizzati dai pazienti Covid. Ci racconta un'associazione che la difficoltà di reperire il Plaquenil, farmaco usato nel 50% dei nostri associati, non si trovava più perché usato per le sperimentazioni sui pazienti positivi del Covid-19. Questo fa capire anche che come l'impatto che ha avuto il Covid anche su queste malattie. Un altro 14,7% non aveva a disposizione dispositivi di protezione individuale. Infatti ci dicono: "Trovare i presidi di autoprotezione è stato inoltre davvero complicato e complesso, soprattutto per la possibilità di farlo solo online. Non solo districandosi in una giungla di offerte, talvolta sovradimensionate, ma avvilendosi per le interminabili attese di consegna. Un dato enorme è stato quello, l'80% delle persone che hanno segnalato disagi psicologici e quindi incertezza, paura, ansia, tristezza, senso di solitudine, angoscia, fatica e confusione. Ma quali sono state le risposte delle associazioni? Come abbiamo detto, sono state risposte tempestive e che hanno richiesto una riorganizzazione, ma soprattutto sono state anche percorsi di scoperta. L'85% delle associazioni, naturalmente, rispetto ai bisogni espressi dalle persone, hanno potenziato le attività per restare in contatto e sostenere le persone e le loro famiglie. Il 70% ha incrementato i canali di comunicazione. Le associazioni che avevano meno mezzi si sono mantenute in contatto con telefonate, con email. Altre hanno attivato piattaforme e quindi poi hanno attivato webinar e attraverso i webinar attività individuali oppure di gruppo. Utilizzato Facebook, hanno aggiornato in continuazione i loro siti per dare informazioni. Questo per dire come hanno portato avanti con innovazione quello che loro un tempo non avrebbero mai sognato. Ma che cosa hanno realizzato attraverso questi strumenti? Il 38% delle associazioni hanno attivato servizi di socializzazione, di supporto sociale ed educativo. E sono stati laboratori di vario tipo, ad esempio un laboratorio di prevenzione sul sale, l'utilizzo del sale, laboratorio che era stato portato avanti sempre e solo nelle aule, un laboratorio di dialettica per i ragazzi con deficit dell'ormone della crescita, uno sportello online per le donne con fibromialgia, corsi di yoga online per donne con endometriosi. E hanno inventato giochi, per esempio, per stare insieme, famiglia, le famiglie, hanno attivato giochi con le fotografie per raccontare i momenti particolari di quella famiglia. Ma quello che colpisce è che uno pensa che in un momento di pandemia, in una situazione così tragica, certe attività siano superflue. Pensate a trasferire il coro degli afasici online. E quindi questo per dire che cosa non è stato fatto per le persone. E il 15% ha organizzato lezioni di attività motoria. Perché, per esempio, per alcuni malati cronici l'attività motoria è fondamentale. Un 9% ha attivato servizi di assistenza legale e lavorativa. E anche qui attività molto importante, il 29,4% delle associazioni ha cercato e trovato collaborazioni con medici specialisti e altri professionisti e società scientifiche. Questo proprio perché, non essendoci informazioni e non essendoci canali con i centri specialistici, le associazioni hanno fatto da ponte e a volte con consulenze individuali, altre volte invece con seminari informativi. Altra cosa importante è che hanno attivato collaborazioni con altre associazioni per realizzare campagne di informazione e fare anche pressione sulle istituzioni. E adesso passiamo alle riflessioni. Perché ci sembra importante capire quali apprendimenti noi come associazioni abbiamo portato avanti, ecco, e riflessioni. Gli apprendimenti che ci hanno portato anche a delle soluzioni da diffondere e per non tornare indietro, non so se per un salto di specie, ma sicuramente per facilitare la qualità della vita e favorire anche e migliorare i percorsi di cura. Garantire una riflessione è stata sulla innovazione, cioè l'uso degli strumenti informatici. Sicuramente hanno agevolato moltissimo il rapporto tra professionisti e cittadini. Nel periodo di lockdown le associazioni hanno sperimentato questa innovazione nella fase sia di presa in carico che nella gestione della malattia e che hanno dovuto garantire durante l'emergenza e quindi hanno attivato servizi di telemedicina e di teleriabilitazione. Ci sono state sperimentazioni che sono partite da una certa regione e poi pian piano si sono diffuse in molte regioni dell'Italia. E riteniamo che la telemedicina e anche la messa in rete delle farmacie con altri attori sia importante, specialmente per le aree interne, dove i servizi sono rarefatti e quindi in questo modo si potrebbe ricorrere meno all'ospedalizzazione, spesso improprio per la mancanza di alternative rassicuranti. Un altro aspetto che ci sta molto a cuore e che sempre più è presente nei nostri rapporti è ridurre la burocrazia e dare più tempo per la relazione. E dobbiamo dire che il 55,2% delle associazioni ci segnalano di semplificare e di superare le difficoltà burocratiche. Un rapporto sui caregiver che uscirà tra poco, sempre di Cittadinanza Attiva, dal 55% di questo rapporto passiamo a più dell'80%. E un'immagine che emerge è quella dei caregiver, quella della montagna sulle spalle. E sicuramente nel periodo di lockdown qualcosa è stato fatto. Ad esempio la ricetta dematerializzata, il rinnovo dei piani terapeutici. Questo ha sicuramente agevolato e ridotto la burocrazia, favorendo una miglior qualità di vita delle persone. Un altro tema che ci sta molto a cuore è meno ospedali e più servizi di prossimità. La scarsa integrazione, da migliorare la scarsa integrazione tra assistenza primaria e specialistica, che ha dimostrato una grave assenza nel periodo di lockdown, e sicuramente anche la continuità assistenziale nel passaggio dall'ospedale al territorio. E altro tema che è stato evidenziato e che avrebbe sicuramente favorito una migliore assistenza è stato il mancato potenziamento delle cure domiciliari. Un dato finale ci dice che il 20%, no, 20 ore vengono erogate 20 ore all'anno, rispetto invece a paesi europei che ne erogano 20 al mese di ore. Questo favorirebbe anche qui il minor ricorso all'ospedalizzazione.
Rossana, ti ricordo il tempo.
Arrivo verso la fine.
Grazie.
Ci sono tanti esempi che potremmo fare, ma un tema che ci sta particolarmente a cuore e che potrebbe sviluppare una cultura diversa è quella della partecipazione civica, perché è uno dei nostri elementi fondanti di Cittadinanza Attiva. Dobbiamo dire che nel 2019 il 43% delle associazioni ha segnalato che le regioni non hanno invitato a collaborare, quindi attuare il piano della cronicità, e sicuramente durante il periodo di lockdown questo è stato ancora più sentito. Forse spesso si dice che la partecipazione è fondamentale, però poi nella realtà questo non avviene e quindi si capisce che non è essenziale. È importante, ma non è essenziale. Coinvolgere i cittadini sarebbe importante, le associazioni. Questo perché avremmo voluto partecipare? Per diversi motivi. Uno sicuramente perché lavoriamo sul territorio e per quel territorio, e quindi abbiamo conoscenze e informazioni capillari. Due, perché abbiamo capitalizzato in questo periodo esperienze, ma anche abbiamo portato a casa diversi apprendimenti. Secondo, avremmo potuto fare da ponte nelle informazioni, per fornire informazioni ai cittadini e quindi fornire informazioni più equilibrate, più accurate e verificabili, perché queste avrebbero sicuramente favorito alcuni comportamenti e anche alcune situazioni difficili. Un altro aspetto è quello che sicuramente avremmo potuto organizzare attività di pedagogia sanitaria e di educazione alla responsabilità. Naturalmente queste cose non le abbiamo fatte, al di là della collaborazione, e Ad esempio, un esempio concreto che è partito questi giorni è la campagna di cittadinanza attiva proprio più pazienza, meno pazienti, proprio per richiamare l'attenzione della comunità alla responsabilità e al rispetto delle regole. Un pensiero per il futuro, che è la qualità e la forma e la qualità delle idee dipende tutti da noi. E se la salute è un bene pubblico, noi cittadini e associazioni chiediamo di essere partecipi. E nell'essere partecipi siamo anche responsabili dei percorsi che si attiveranno. Grazie.
Grazie a te Rossana del tuo intervento, di aver dato voce a tante esperienze che mostrano proprio la creatività e la capacità, l'energia che c'è nelle associazioni di volontariato e proprio le tue riflessioni che ci interrogano su come adesso possiamo non disperderle ma capitalizzarle, rifletterle, insomma capirle insieme. Grazie Rossana, adesso do la